La mia verginità, la mia omosessualità, il mio sentimento lacinante per Filippo, il mio dolore intasato di mille altri dolori, questo sono io non solo, le canzoni d'amore del cantautore italiano e gli attacchi di panico, sciarpe colorate e panama d'estate, il vino bianco freddo e secco nella campagna toscana al tramonto, e poi baci, sorrisi, caro, cara, cara, carissimi, baci, sorrisi, ma come si è fatta grande, Elisabetta, baci e convenevoli, e quanto si è fatta bionda, diamine, sorrisi e convenevoli, ma veramente Lilli ha lasciato il marito, ma tu che dici, ma questa è una pazzia? Anzi, peggio, una tragedia, convenevoli e convenevoli di una lunghezza indefinita. È una resistenza, Tony, chissà quanto dura, un'apnea mondanità, un'apnea, un luogo dove nessuno respira per non scosciare l'addome in disarmo. Le relazioni sociali te fanno la sociale, quest'estate la vacanza è rigorosamente detox, ma diciamolo, spaghettate e champagne, ma nessuno è migliorato. Ma risella della grande festa, si galleggia solamente, è a tema la festa, tutti vestiti da coloniali, si tira avanti. E tuo articolo sul New York, Donatellina, è geniale, dentro l'illusione del benessere, la collocazione autunno-inverno di Giada e Mariano, grondava volgarità, ancora convenevoli. Arturo, sono stufa dei paparazzi sotto casa, puoi fare qualcosa? Blandizi, è l'ultima volta che te li ho fatti rimuovere, poi te sei lamentata che i paparazzi non ti cercavano più. Esangui, perfide, vendete, Geppino, fai benissimo a presentarti alle politiche, sai, hai la stoffa, le finte lusinghe, ma non è... Tony, ma può servire, tutto può essere a cosa, ancora si è capito bene, poi finalmente sono nel cesso nel letto, finalmente l'appuntamento con me stesso, ancora un po' di polvere bianca e donna Nasi, ancora, perché è una gran fatica, Tony, leggere e passo tutti questi baci convulsi, profumi convenevoli, lusinghe, complimenti e spaghettate, feste a tema, candele, giardini, vettegolezze, dicendo che passate tutte per pazze, bizzarre, stravagantissime, ma sono solo le cretine e i loro uomini a cercare di fottersi il potere, voglio conquistare Roma, figuriamoci, saranno salvati all'ultimo momento utili, afferrati per la giacchetta proprio dalle pazze, bizzarre, stravagantissime che lasceranno cadere eroticamente a terra davanti ai veri, dai citurni oscuri potenti arrabati, quello che resta della stoffa che i loro mariti non hanno mai avuto, ci vogliono le tonnellate di cocaina, credimi, Toti, per affrontare tutta sta superficialità, ma non lamentiamoci, per carità, sembra meglio che approfondisse davanti alla televisione, la provincia morta e volgata da quale provengo, Toni, ci sarà tempo per il mio ombelico sporco e prevedibile ripiegato sulla cintura marroncina intriso di nippoli di polvere, lanugine blu e verità turistica, abbiamo un futuro e te, Toni, Toni, sempre che ci interessa ancora il futuro, eh? Questa è una bella domanda, ma comunque... Così si è presentato a me Tonino Paziente, un fiume in piena, e io ad arrancargli dietro. Avevo notato la sua smodata predilizione per la parola convulso, che esibiva come un trofeo di caccia. Per il resto, parlava dando per scontate molte conoscenze dei meccanismi urbani che a me invece erano sconosciuti e misteriosi. Una chimera, Roma, quando provenite dai mini appartamenti di periferia. C'ha le sue leggi non scritte, ma così... insuls, che fai fatica a credere che possano essere veramente vere. Ma forse, comunque, sono troppo vecchio per un mare di stronzate come queste. Sparatemi addosso a 210 all'ora, tramortendomi davanti a una birretta calda da 11 euro, un prezzo da meritare due ergastoli. Ero troppo vecchio, insomma, per mettermi a fare l'ascesa sociale. Poi, col tempo... ci ho ripensato alle parole di Tonino Paziente di quel primo giorno romano e devo concludere che aveva sintetizzato in un compendio preciso, come una formula scientifica inattaccabile, tutto ciò che c'era da sapere sull'ombelico sporco di questo paese, sulla capitale di questa Italia maledetta. Tutto. La sera stessa, senza neanche darmi il tempo di fare una doccia, Tonino scalpita per introdurmi nel mondo bello e mi trascina a casa di uno scrittore, Gegé Raia, 83 anni, trapiantato a Roma da quel tempo in cui i gabbiani stavano ancora solo a mare, che in quanto napoletano e laureato pontifica meglio degli altri. Il rincoglionimento senile non gli scalfisce la zampata intuitiva in calcio d'angolo. Questo mi infittisce di emozione. Mi restituisce all'odore della primavera a cascata. Si amava la cascata della primavera, si amava la cascata del primo bagno a mare, poi si è amata la cascata di cocaina nelle nostre narici, è solo quello. Il resto si è arenato nel cassonetto fetido dell'immondizia, che apri con le punte del polpastrello per non insozzarti e trattieni il respiro, per non trafugare i miasmi che invece contengono inalterate e sorgive quelle sensazioni che si sono perdute in nome della perenne anestesia locale. Ma ecco Gegè, uno snocciolatore di concetti e di emozioni, che gira gira come se dicesse «Benvenuti nel nuovo millennio, amici e nemici, ora saranno cazzi vostri dal momento che io sono limitrofo al congedo». Eccolo Gegè, fluviale. Roma, e dunque l'Italia si è ridotta a un neologismo, figo. Tutto è figo o non è figo, un'anoressia della parola, una stitichezza della sensazione. Uno dice, ma quella è parlata dell'adolescente, ma magari, perché sarebbe passeggera come passeggera l'adolescenza, invece non lo senti il politico, il professore, la dottoressa, lo studente, il commerciante, il disoccupato, insomma tutti, lo usano tutti. Così spesso e volentieri che a me alle volte, mi dovete credere, mi viene l'emicrania a grappolo. È figo, non è figo, non ce la faccio più. Ma perché non me l'avete detto prima che andava a finire così? Io e i miei nemici scrittori ci siamo spaccati il cranio per 40 anni e poche lire sulla ricerca della parola precisa e cosa abbiamo lasciato in eredità? Una parola sola, figo. Che tra l'altro, ironia della sorte, non abbiamo mai pronunciato. Questo è il vostro modo di rinnegarci, è questa la vostra protesta contro una generazione ingombrante, resistente e guerrigliera. Dire figo ad ogni piè sospinto. Ma allora vi dovete ricoverare e implorare la camicia di forza. Chiedete al dottore una camicia di forza da apporre sulla bocca, però. Pasaglia capirà. Hanno scoperto un nuovo pianeta vicino Saturno. Figo! Hanno aperto un nuovo negozio di lenti a contatto colorate. Figo! Mio figlio tiene 6 cellulari. Figo, dice quell'altro, mentre si domanda che cazzo ci fa con 6 cellulari. Mentre la domanda è giusta che dovrebbe porsi è perché ha risposto figo. Dice un intercalare, ma non c'è stato un tempo forse in cui il mondo si è sforzato di coniare continuamente nuovi intercalari e dunque farci ridere? Ma che cosa c'avete voi contro la sana possibilità di ridere? Ma non lo capite che ogni volta che qualcuno dice figo si perde l'opportunità di farci una bella risata? Certo, la risata implica lo sforzo di una ricerca, minima, ma pur sempre una ricerca, coadiuvata da un talento. Qui nessuno ne vuole più sapere niente del talento, del minimo sforzo, che poi sono un'endia di abbracciata. Sforzo e talento sono diventati parolacce. Per questa ragione ridono tutti, per finta. Faccio sta tirata di retroguardia, mica perché voglio denunciare la pochezza culturale, anche se c'è ed è in dubbio. Faccio sta tirata perché vorrei continuare a farmi 2 risate. Che poi la risata, diciamolo, è la forma suprema di cultura, perché non chiede spiegazioni, il resto è cascame per speculazioni di topi da biblioteca, il resto è succedaneo. Ma ora che nessuno, chissà per quale misterioso motivo, scivola più sulle banane, allora è col linguaggio che mi dovete far ridere. Ma quelli niente, sordi e ripetitivi, obnubilati dall'indolenza linguistica, la depressione linguistica, ecco quello che regna. Uno dovrebbe andare in analisi e dire, dottore, c'ho la depressione linguistica però. E quello ti risponde, figo? Ma boh, allora bisogna cambiare analista. Spassoso, Gegè. Ci ha fatto ridere di misura, perché tutti gli astanti avevano un'unica, ossessionante preoccupazione di fronte al suo ragionamento, non lasciarsi scappare dalla bocca la parola incriminata. Io no, perché io non dico figo, è perché sono un sostenitore della ricerca della parola che stupisce. Piuttosto tacevo, perché mi arrovellavo sul significato sconosciuto della parola endiadi. Una tizia di nome Marinella, con degli occhiali amaranto grandi quanto una portineria, ha voluto dire la sua. Non scivoliamo più sulle banane perché nessuno le butta più a terra, Gegè. Non tutto è negativo, il senso civico ha fatto progressi. E che cos'è il senso civico, Marinè? È pensare in proprio, questo è, nel rispetto degli altri, ma in proprio. In questo senso io non lo vedo così sviluppato, sto senso civico, Marinè. L'appiattimento del pensiero autonomo sulle soglie del zerbino di casa del nostro proprietario Massimo ci ha un po' cazzoppati, Marinè. L'uomo in questione ha reso precario il paese facendoci obliterare gli ultimi scampoli di dignità. E ogni passo verso la precarietà è un rafforzamento della schiavitù mentale e materiale se non hai dei contrappesi di generosità democratica. E ti pare che quello c'ha i contrappesi interiori di una generosità democratica? Il guaio inestimabile è che in politica ultimamente si buttano sempre i più grossi egocentrici dell'umanità, che riescono a diffondere e imporre il loro stile mal ridotto e puzzolente, la loro frustrazione malcelata, la loro insicurezza intestinale a colpi di apparizioni televisive, decreti, leggi d'urgenza che non hanno nulla d'urgente. Questo non me lo contraddite cortesemente. Ti pare che in profondità, se uno sa il fatto suo, si butta in politica? Ma per favore, è come dire oggi sono felice e poi un attimo dopo mi butto al 6° piano. Non ti contraddiciamo. Ha innestato paziente con un'ambelliflua rapidità sensazionalistica. Gegè non lo ha sentito, perché si è adagiato sul pensiero successivo, che sciorina con una pastosa voce da gagà. Un totò pacato, senza frizzi e senza lazzi, imbottito di calmanti e sul burrone della morte già da tanto. E va avanti come un salmone che risale alla corrente dell'età.